veramente
una cosa che non capisco, e stavo cercando di LGBT, è l'essenza stessa, cioè l'esistenza delle lettere e delle categorizzazioni. Si combatte per avere una fluidità ed esistono 60.000 bandiere. Cioè, una persona che viene a dirmi che vuole inclusione e crea bandiere, la prenderei a sbaglio. Cioè, no, questa cosa mi fa davvero incazzare. Vuole inclusione? Perché devi fare delle etichette? Ce ne sono già abbastanza.
Si vede là? Dove c'è il microfono?
Ok.
Perfetto. Allora, ci hanno detto di presentare gli ospiti.
Per cui presentiamo gli ospiti. Beh, io lasciamo che gli ospiti si presentino.
Esatto.
Microfono magari un po' più.
Perfetto. Okay. Ciao a tutti. Sono
puoi incazzarlo se preferisci.
Ah, ok, nessun problema.
Come preferisci. Adoro.
Ciao a tutti, sono Rachele Signorini, una ragazza transgender della Valle Camonica e... beh, insomma, cosa posso dire? Mi sento una piccola paladina di quelli che sono alla fine sei diritti di tutti quanti e soprattutto anche perché sono la prima a dire che, tesori, se volete vivere una vita felice dovete essere voi stessi, sempre. C'è poco altro da dire, ho fatto 18 anni da pochi mesi e adesso sono penalmente perseguibile, purtroppo, però...
Anche prima, dai 16 sei imputabili, no?
Molto grave questa cosa.
Dai 16 sei imputabili.
Non di tutte le responsabilità, però, secondo me.
Non lo so, sono sicuro che sotto i 16 se fai qualcosa è colpa dei tuoi genitori. Cioè, se io so, ho meno di 16 anni e rubo qualcosa è colpa dei miei genitori.
E quindi l'età, per la questione transgender, come funziona?
Devo dire che è molto importante perché soprattutto parlando di una terapia di transizione come quella che inizierò io tra un paio di mesi, finiti tutti i controlli, soprattutto l'età dello sviluppo, comunque avendo parlato già con un endocrinologo parecchi anni fa per una visita che ho fatto un po' alla cieca, però è stata molto d'aiuto, ha detto è consigliabile da parte di tutto l'ordine medico aspettare di essere arrivati ad una fase come i 18 anni, che sono più o meno quella che è lo stabilizzarsi di tutte le fasi di crescita, che possono essere sia nel sesso maschile che femminile. E dopodiché io ho iniziato il percorso psicologico, che è il primo passo da fare per una terapia di transizione, ancora a gennaio. Da gennaio fino al mio compleanno, quando ho compiuto 18 anni, ho avuto il via libera e adesso sto facendo degli esami apposta con un endocrinologo che mi segue, uno specialista di Brescia, e devo dire che sono contentissima perché anche nonostante tutte le fatiche fatte in questi 4 anni di superiori, adesso siamo arrivati ad un risultato.
Fatiche, immaginiamo.
Sì, allora, più o meno, anche perché tutto è iniziato in prima superiore quando ho conosciuto le mie fantastiche compagne di classe e ho fatto coming out a 15 anni come ragazzo omosessuale. Dopo, piano piano, aggiungendo pezzo un po' e l'altro, è una cosa che non mi sono sentita tutto nello stesso giorno. Ci è voluto un percorso veramente molto specifico e alla fine ho dovuto studiare me stessa a pieno, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ed è stato molto importante perché adesso so di avere la piena consapevolezza di chi sono, di quello che faccio e soprattutto della ragazza che voglio diventare a tutti gli effetti anche fisicamente. Perciò prima, seconda, terza, poi tutto ovviamente abbiamo avuto modo anche di, grazie al Covid, ora grazie è una parola un po' brutta da allegare al Covid, che è una pandemia che insomma ci ha distrutto un po' tutti, però devo dire che questa cosa mi ha dato possibilità sia dal punto di vista lavorativo, con quello che alla fine dovrebbe essere è il mio sogno, diventare una stilista e aprire un mio brand, e soprattutto anche dal punto di vista personale per avere molto più tempo da pensare, perché comunque questa è una cosa che ti cambia radicalmente la vita tua e di tutte le persone che ti circondano. Perciò ho avuto davvero parecchio tempo per pensare cosa volessi fare e non appena mi sono detta ragazza sei convinta, vai, a posto, parti.
Quindi l'età è più una questione fisica che,
sì,
che legale?
Sì, in realtà sì. Allora, per molte famiglie purtroppo, anche se rammarico che siamo nel 2022, il fatto di avere 18 anni ti dà comunque una libertà di dire adesso decido io per me stessa, per me stesso. E quindi è importante perché ci sono molte famiglie che ancora disapprovano questa scelta. Ragazze e ragazze che conosco di persona e loro fino a quando non andranno fuori di casa questo percorso non potranno iniziarlo perché non hanno l'appoggio dei familiari, che è davvero importante sia da un punto di vista sentimentale ma anche economico, perché non è una cosa che costa poco purtroppo, anche se in Italia grazie a una legge fatta nel 2019 hanno bocciato l'IDL Zan, ma hanno approvato la legge per gli ormoni gratuiti,
quindi lo paga lo Stato.
Esatto, però sì.
Era uscita una notizia legata a questi ormoni o bloccanti, non so come...
Allora, in realtà ci sono tantissime tipologie di ormoni, da quelle adatti per una terapia MTF oppure, cioè? FTM. Allora, MTF è male trans femme, okay, quindi da maschio e femmina, come quella che sto facendo, okay, io adesso. Invece FTM è il contrario. Esatto, da lì la parola transgender.
E dicevano che la notizia era che non erano degli ormoni che facevano bene.
Allora,
quindi era gratis da parte dello Stato, però alla fine non erano cose...
In realtà l'hanno fatta passare come una cosa negativa, più che altro perché ci sono ormoni che vengono dati anche dai pazienti affetti da cancro e tumori, però quelli sono un altro genere di ormoni e ce ne sono veramente tantissimi. La cosa che effettivamente io voglio mettere in piano più positivo possibile è che prima di iniziare una cosa del genere tu devi essere seguita appieno da un'equipe, non da una singola persona, okay, perciò non te li danno come se fosse la tachipirina. E certo ancora oggi hanno degli effetti collaterali, perché comunque prima di iniziare tipo? Tu, allora, per esempio io con la terapia che inizierò c'è il rischio di trombosi del sangue, e siccome modifica sia tutti gli apparati nell'intero organismo, dalle ossa ai muscoli, e quindi un po' di, come posso dire, effetti negativi, effetti collaterali ci possono essere. E grazie allo sviluppo, la scienza, come in tutte le cure delle malattie, come può essere anche per esempio la cura contro l'AIDS e l'HIV, certo ci sono i lati negativi che piano piano, grazie allo sviluppo medico-scientifico, cercano di eliminare. Però ci vuole...
Ma sto pensando quante volte avrai raccontato queste cose, quante volte te le avevano chieste.
Ma guarda, in realtà è sempre un piacere parlarne, perché tutti i giorni per me è un piccolo coming out. Siccome questa storia di Rachele, da Lorenzo Rachele, so che con tutte le persone, soprattutto la mia famiglia, che mi vuole un bene dell'anima, fatica ancora, perché Lorenzo, Rachele, e dopo si correggono. E questa cosa è anche simpatica, però certo, di sicuro non la prendo come un'ostentazione nel dire guarda che noi ti vogliamo così, è solo un attimino l'abituarsi.
Certo.
E quindi è veramente un piacere tutte le volte parlare di questo, che è un po' il mio mondo.
È uscito anche un video, no? Su sì? Più Valley TV, mi sembra.
Esatto.
Su Più Valley TV, mi sembra. Non l'ho visto, però mi ricordo il titolo, da Lorenzo Rachele mi aveva...
Esatto, questa cara amica di famiglia, Sara, che è appunto una telegiornalista per Più Valley, mi ha detto, esco da scuola, mi chiamo numero privato, vabbè, rispondiamo. Ciao cara, sono Sara, vivo anche a Grattacasolo e lavoro per Più Valley, ti va di rilasciarci un piccolo servizio? Ho detto... Va bene, buttiamoci, facciamolo.
Era il primo oppure...
In realtà no, avevo già avuto l'opportunità di rilasciare un'intervista al mio primo Pride di Milano l'anno scorso per il Fatto Quotidiano, e infatti ero lì con dei miei amici ed è stato bellissimo, perché è una delle giornate più belle della mia vita. Ci sediamo in questo parco sotto l'arco di Milano e eravamo in tantissimi, arrivano questi due signori, ma guarda quante siete belli, come ti chiami? Rachele. Ci siamo messi a parlare, dopo è uscito fuori che effettivamente erano due giornalisti.
Del Fatto Quotidiano.
Esatto, ed è stato bellissimo, perché oltre a quello, momenti di pura estasi, perché allora, gente che arrivava ti dava mano un cartello con scritto Love Yourself, ti faceva una foto e video magari montati che dopo sono andati in onda in Cina, e tu dici, cavolo, sei a Milano? Ma veramente un'unione di tutti i popoli possibili ed immaginabili, età, generi, famiglie, non famiglie, veramente è stato spettacolare questa cosa, infatti non vedo l'ora di riviverla anche adesso che sta tornando l'onda Pride in tutta Italia. E wow,
adesso me ne esco con la domanda da scettico. Prima puntata ho fatto più o meno la stessa domanda a Moi, Giovanni Moi, attivista per l'ambiente, e gli ho chiesto: serve protestare? Cioè, loro organizzano gli scioperi per il clima, lui è uno di quelli che li organizza, e ho detto, ma serve qualcosa? Avevo raccontato un aneddoto di questo mio amico che diceva, guarda, il giorno dopo non è cambiato niente. Per cui faccio la stessa domanda per il Pride. Scendere in piazza serve? E se sì, come serve? Cioè, in che modo è un qualcosa di utile a raggiungere quello che si vuole raggiungere, discorso diritti, discorso l'obiettivo, tutto quello che è giusto che si raggiunga, insomma.
Allora, assolutamente sì, e non parlo solo per il Pride, ma anche per le manifestazioni che possono essere l'ambiente, lo sciopero come quello che c'è stato stamattina per i trasporti contro le violenze, gli operai statali,
E cos'è che è successo? Non lo so, non mi sono
ho
perso.
Sentito, stavo pranzando insieme ai miei nonni e Trenord ha fatto uno sciopero perché che siano capotreni o anche solo inservienti vengono aggrediti perché c'è gente che non vuole pagare il biglietto per salire sull'autotrasporto e quindi io veramente ogni tanto mi dico oh, le abbiamo passate tutte, tra guerre, pandemie, siamo arrivati a questo punto, veramente cioè, sì, c'è ancora stupidità in giro da dire... Cioè, io vado in giro ad aggredire una persona parlando, includendo anche questo contesto. Prima cosa per come si esprime e il perché segue le regole e tu non lo fai. E quindi questa cosa veramente mi fa riflettere perché serve scendere in piazza sì, assolutamente in maniera pacifica, perché io veramente, okay, come per esempio c'è stato il Pride a, non so se Mantova, non voglio sbagliare città, in pratica sono scesi in piazza con questa Madonna, praticamente super fetish, tutta nuda con dello scotch nero, gli ho detto... All'inizio mi è scappata una risatina, dopo ho detto no, è assolutamente irrispettoso per tutti quelli che sono alla fine religiosi, perché se loro, se noi vogliamo come comunità che loro rispettino noi, che alla fine se entriamo in quell'ambito lì c'è uno scontro epocale,
del
però
tipo?
Del tipo tra religione e comunità LGBTQ.
Esatto, cioè penso che la Madonna sia... il minimo, cioè e, l'andare proprio il fatto di essere
sì,
cioè,
e di questa cosa
contro natura dicono, per
sì,
cui
mi è dispiaciuto perché comunque cavolo l'anno scorso il Papa, che più o meno io utilizzo il termine capo, la guida di tutta la comunità cristiana,
sì,
esatto, e ha detto che i matrimoni omosessuali sono ben accetti, e già una cosa del genere quando ho sentito da un tizio ho detto ambe.
L'aveva detto, secondo me, quella cosa lì è una cosa che aveva dichiarato, un qualcosa del genere, tale righe, poi era stato parafrasato e portato ai media, adesso non ricordo esattamente.
Io spero con la stessa identica buona intenzione.
Tanto,
dopo,
tra parentesi, dici capo, parentesi sul Vaticano, una delle poche monarchie assolute esistenti ancora al mondo, dove il monarca ha di fatto la proprietà. Del territorio che governa, vabbè,
tra l'altro ha il potere anche sull'Italia, perché il di Zan è stato abbastanza...
ho una certa tendenza a essere anticlevicale.
No, stessa,
più che antireligioso, anticlevicale.
Bello andare da piccole, dai, andiamo alla messa di Natale, dopo pensi, aspetta un attimo.
Fai capisci retroscena.
Esatto,
e mi sa
retroscena,
che non vai
e quindi
più.
Inizia a fare un pensierino, però comunque qua va tutto a livello personale. E comunque, per rispondere alla tua domanda, sì, in maniera pacifica, in piazza, chiunque può aderire, perché, allora, prima cosa, di sicuro non va in piazza con una motosega a dire sì, io partecipo, ma alla fine tutto quello che faccio è al contrario rispetto a quello che io protesto. Come mi viene un esempio, hanno fatto parecchie giornate green, per esempio a Brescia, per l'ambiente, guardate il cambiamento climatico, e poi c'erano quelle che si fumavano la sigaretta con il cartellone in mano, salvate la terra. Lì allora,
e buttava la sigaretta in terra.
Esatto, in terra, il mozzicone schiacciato, ho detto con tutto rispetto, però un po' di coerenza secondo me sarebbe anche una buona cosa. E stessa cosa anche per il Pride, perché abbiamo fatto una rivoluzione incredibile e già solo questo che è il mese Pride, giugno, con i moti di Stonewall ancora che
cioè moti di Stonewall?
Allora, in America, rivoluzioni che noi stiamo facendo adesso l'hanno fatte 50 anni fa.
Ok.
E quindi dal punto di vista a livello sociale sono molto più avanti, come per esempio lo è l'Irlanda, dove sono andata settimana scorsa. Lì veramente c'è un'inclusione pazzesca, perché oltre al fatto che manifestano proprio questa pace e questa unione di tutti quanti, l'educazione soprattutto delle nuove generazioni, questo è fondamentale, perché io veramente, allora... Rispetto a quell'intervista di Piuvalli, che hanno pubblicato anche su Facebook, sono rimasta veramente con gli occhi a cuoricino quando ho visto che ha avuto così tanto successo, non solo per le visualizzazioni, ma anche per i commenti. Ha fatto 400 commenti, tra cui 300 di persone che hanno tra i 50 e gli 80 anni. E dico, ed erano tutti positivi. Non ce n'era uno che diceva, ma perché non rimani un ragazzo, sei nato così.
Forse anche quella, secondo me, quando si fanno questi discorsi, forse anche un po' una visione, cioè il campionamento non è statisticamente accurato, del tipo, magari una persona che pensa, vai a casa tua, stai uomo, fai il cazzo che devi fare, non commenta.
O non guarda neanche il video.
O non guarda neanche il video. O anche il fatto da 50 agli 80 anni magari è il target di Piuvalli che è spostato, non so, sto ipotizzando, cioè almeno io non conosco ventenni che guardano Piuvalli
come come criterio da prendere,
non penso esista
senza nessuna offesa per Piuvalli TV.
Allora, come criterio da prendere in considerazione anche questo, assolutamente. Però, anche solo dal punto di vista sociale, io vedo, nonostante questa esperienza,
sì,
che si può vedere sui social, dal vivo a scuola, c'è proprio questa mancanza, oppure che sia il gruppo, che sia il singolo individuo, questa mancanza di rispetto in quella che è la diversità rispetto a te. Proprio nel fatto che mi vesto con una gonna, metto un po' di trucco e semplicemente non sono come te, nonostante magari abbiamo per amica la stessa persona, amico, la stessa persona. È un po' un tabù, un grande tabù. Dopo, certo, secondo me questa cosa possiamo anche dividerla tra scuola e scuola, o sbaglio, perché io faccio comunque un ITIS professionale e voi liceo,
sì,
giusto? Questa cosa da voi è molto riconosciuto oppure proprio non se ne parla, ognuno è come...
Secondo me non se ne parla tanto, però è molto riconosciuto.
Ma secondo me non se ne parla tanto perché, cioè, manca il caso, nel senso...
Sì e no.
Nel senso, quando salta fuori una persona che vuole fare una transizione a scuola, che non ha paura di dirlo, che ha una certa personalità e si fa vedere in questa cosa, l'argomento viene messo al centro della discussione, e quando l'argomento viene messo al centro della discussione si crea polarizzazione, sempre, si è visto in politica, si vede in America tantissimo negli ultimi anni, si crea polarizzazione, ci si schiera o a favore o contro. Fin quando non c'è questa necessità, magari uno rimane un po' lì nella mischia e dice ma sì, ma no, smisme, e non prende una posizione troppo netta. Cioè, secondo me il gol, cioè, non è così sentita come cosa.
No, però rispetto all'ITIS,
sì, c'è chi ha il coraggio. Conosco persone che tipo vengono a dirmi che dedicano la loro vita alla difesa di questi diritti o che sono super contro queste cose. Hai capito?
Ok, vabbè, anche l'ambiente allora, cioè non c'è
anche l'ambiente. Anche l'ambiente.
Sì, sì, però paragonando le due scuole, sicuramente, secondo me, sì, diceva più...
Sì, è un discorso di campionamento anche quello, cioè vai a prendere un bacino d'utenza che è già diverso. Differenza da scuole e scuole, parlavo prima con un mio amico del convitto, Cesare Battisti di Dovere, e lui mi ha detto che da loro ci sono i bagni... inclusivi, non mi ricordo esattamente cosa mi ha detto, ma della serie che c'è scritto vai nel bagno in cui ti senti, non farti problemi di questo convitto genere. Così mi ha detto al linguistico a Lover.
Wow. Questa cosa mi...
Cita convinto che tanto puoi dormire solo se sei maschio, però vabbè, quella è una questione,
sì,
tipo,
no,
di...
Sì, no, è pensare che vent'anni fa ci stavano tutte le suore, dico, vabbè, dai, mica male.
Io ci sono stato in convitto alle medie, devo dire che secondo me a livello organizzativo è una scuola che funziona bene.
Beh, insomma,
poi altro non lo so. Però a livello organizzativo secondo me sì,
anche quello, perché insomma
e quindi niente, c'è anche questo discorso dei bagni che uno dice ok, sei biologicamente uomo o donna e ti senti donna oppure uomo, vai nel bagno della persona in cui ti senti perché tu senti che i tuoi diritti siano più rispettati così, e ci sono le altre persone che sono in quel bagno che dicono lei o lui sente che i suoi diritti siano più rispettati così, però io sento che siano più rispettati così.
Sì, assolutamente. Può succedere, o almeno personalmente a scuola episodi del genere non mi sono mai capitati.
Okay.
Perché fin dalla prima,
meglio.
Sì, esatto, sono andata in bagno con le mie compagne, e anche solo la tipica scena, ragazze, bagno, che sia scuola, discoteca, casa, in giro, si va in 14.000. Perfetto. Prendi sul gruppetto, una tiene una cosa, una tiene l'altra. Alla fine è un po' una fabbrica, un bagno, okay, per una ragazza. Non è solo un bagno, come possono pensare molti altri. Vai e poi esci, no? Ti ci perdi anche mezz'ora. Perciò questa cosa non l'ho mai sentita come una... Sono costretta a non poter entrare, visto che nessuno ha mai fatto lamentele. E stessa cosa anche nello spogliatoio quando abbiamo palestra.
Ok.
Fortunatamente. C'è stato una volta, eravamo, non mi ricordo in che occasione, però ero in autogrill e stavamo tornando da una vacanza, io e la mia famiglia, però avevo portato con me una mia amica, e nel tornare siamo andati appunto nel bagno delle ragazze, io mi stavo solo ripassando un attimo il mascara e mi stavo lavando le mani. Lei è andata in bagno e si è avvicinata a questa signora che effettivamente lavorava lì, perché l'ho vista con la giacchetta catara infrangente, il cartellino,
sì,
e
sì,
possibilmente
in divisa,
appunto, esatto, con la divisa, ma non penso di aver sbagliato bagno. La mia amica dentro ha aperto la porta in quel momento, io con tutta la calma del mondo ho detto no, sono una ragazza e questo è il mio posto, e semplicemente lei, basta, non ha fatto nessuna faccia, non ha avuto da controbattere ed è andata per la sua strada, perciò ho detto di sicuro è normale che non tutti la possano pensare come me, perché è questo il bello, nel senso non siamo robot, siamo esseri umani, ognuno è libero di pensarla come si vuole, però appunto c'è una netta differenza tra la libertà di opinione e quello che è il rispetto degli altri, che tanto alla fine ci passano sopra, che è una linea sottilissima con un autobus e non sanno neanche dove fermarsi. E questa cosa mi dispiace, perché comunque dico, posso capire un bambino, una bambina di 10 anni che, o anche più piccoli, che non hanno il senso del mi fermo. È normale, sono piccoli. Però già solo ad avere una maturità anche da ragazzo, da ragazza delle medie, lì secondo me bisognerebbe... Io credo che...
Oddio, per come io alle medie non mi sai definito maturo.
No, nemmeno io. Io probabilmente non ricordo neanche
e non avrei definito la metà delle cose compagni di classe
che ho fatto.
No, oddio.
Allora, secondo me, come stop a livello di rispetto negli altri, è già una formazione che fino a parlare da quegli anni...
Forse sei più inconsapevole e tendi a non prendere posizione. Però secondo...
L'ignorare non so. Anche, sì, può essere una forma, però... Oddio, dal punto di vista, quando sono stata in Scozia con la scuola in seggia ad Edimburgo 2 anni fa, prima della pandemia, lì c'è questa educazione del rispetto sia all'educazione di genere, l'educazione sessuale, che partono alle elementari. E questa cosa...
Italia non potresti mai fare una cosa del genere.
Tac. E difatti...
L'indottrinamento dei figli...
Nella chiesa e del capo del Vaticano.
Vi fate male, ma non vi vergognate, bambini. Sì, dopo parliamo della... Lui gioca solo con i soldatini e le macchinine.
E poi anche
con la Barbie.
Bisognerebbe... Cioè, anche lì, nel senso, c'è sempre il limite. Dico, parlare di indottrinamento, secondo me, è una cazzata. Però si può fare anche la cazzata nell'altro senso. Esempio, c'è sto mio amico che va a scuola, è del Lago di Como... E lui mi raccontava che hanno fatto l'assemblea di istituti, i rappresentanti di istituto hanno organizzato l'assemblea di istituto e hanno organizzato un incontro a tema con una professionista, non so di che genere, parlava di educazione sessuale per omosessuali e dovevano partecipare tutta la scuola, all'educazione sessuale per omosessuali. E dico, a me sembra una cazzata anche questa, ma non perché ho idee strane, ma perché matematicamente parlando, percentualmente quanti saranno... Rispetto, cioè fai due cose.
Ma cos'è poi l'educazione sessuale per gli omosessuali?
Poi cos'è l'educazione sessuale per gli omosessuali?
Cioè,
qual è il senso della cosa? ma difatti, un po' di gente si è incazzata, poi avevano anche esagerato, si erano incazzati un sacco, cioè, secondo me non era il caso di tirarla su così lunga. Però uno dice... cioè, è sempre un po' il problema della polarizzazione, no? Cioè, secondo me mancano tante volte le idee moderate. Tante volte ci si schiera da una parte e dall'altra, ci si barrica.
Nelle cose diverse, però.
Nelle cose diverse.
Quando una cosa è un po' simile a quello a cui sei già abituato, però quando arriva una cosa proprio
una cosa nuova, che impatta,
o c'è chi si fida e che approva subito, chi ha un po' più paura.
Perché finiscono al centro della discussione, no? Sotto la gogna mediatica e si polarizza un sacco. C'è anche il DDL Zan. Da un lato i super paladini che andava assolutamente approvato e dagli altri quelli che dicono che è un'oppressione alla libertà di parola. Allora, io personalmente penso che fossi stato in Parlamento, avrei votato sì, però devo anche dire che non era scritto benissimo, cioè le obiezioni della maggior parte della gente erano, secondo me, poco notevoli, cioè obiezioni abbastanza stupide, della maggior parte delle persone che hanno votato no, però alcune delle obiezioni che riguardavano la forma in cui era scritto, devo dire, secondo me non era scritto benissimo, come anche il referendum che hanno fatto sull'eutanasia legale, era scritto da cani quel referendum, cioè c'è uno specifico motivo se è stato rifiutato.
Io sento di avere diritto di parola in tutto e sostengo tutto quello che alla fine è amore, rispetto e soprattutto, cioè, dobbiamo abitarci tutti in questa terra e già siamo in quasi 8 miliardi di persone, prendiamoci tutti gli animali e l'habitat, ci sono veramente zone del mondo che stanno morendo e se già tra di noi non riusciamo ad andare d'accordo dal punto di vista appunto di accettazione per diritti di genere, diritti di rapporti e a livello sociale e privato, qui non andiamo lontani tanto se non ci sistemiamo, non so il vostro parere, ma a parte l'Italia a livello generico.
Io sono abbastanza fiducioso, nel senso che secondo me comunque cioè se io guardo il trend, cerco di staccarmi dal momento attuale e dico facciamo cagare, cerco di guardare il trend della storia, dico secondo me c'è speranza, io sono abbastanza fiducioso.
Quella stellina.
Guardando l'arco che abbiamo percorso a livello di qualità di vita, poi possiamo discutere, possiamo dire oggi viviamo in un sistema capitalista, fa schifo, in un sistema politico, fa schifo, ci sono le guerre, fa schifo. Dico ok, ma è stato peggio e potrebbe essere peggio. Se io guardo e dico, guardando due generazioni, tre in realtà, quella dei nostri nonni, quella dei genitori e la nostra, si vede già un cambiamento.
Un bel cambiamento, quello assolutamente sì, anche io sono la prima persona positiva e ne abbiamo parlato perché ovviamente durante il tramonto tu parti con questi pensieri filosofici che tu sei da solo o che tu sei con gli amici e dici adesso parliamo dell'universo e dici va bene e mi ci perdo tantissimo perché facendo appunto anche teatro io questa cosa la sento molto e dal punto di vista che sia appunto come hai detto tu nell'arco temporale sono molto fiduciosa anch'io, però abbiamo fatto davvero un grande passo in avanti da quello che è stato alla fine il 900 e secondo millennio, bam, 2000. E alla fine, dal punto di vista personale, la mia famiglia ha completamente cambiato il modo di vedere tutto. Da quando io ho fatto coming out, io non ho costretto loro a cambiare punto di vista, ma li ho aiutati a modificarlo in meglio e ne sono sicura di questa cosa perché primi trucchi buttati nel cesso, guarda che ci si truccano solo le ragazze, prima volta che ho messo un vestito basta strappato, i tacchi li ho tenuti 2 anni di nascosto prima di poter uscire in pubblico a poterli mettere senza che io mi sentissi completamente a disagio e quindi è stata una cosa veramente pesante. Dopo non voglio scendere nei particolari, se no mi distendo in terra e sono molto emotiva. Però è stato veramente un bellissimo percorso che alla fine, e lo sarà tuttora, che sa con la mia famiglia o tutte le persone che mi seguono, mi vogliono bene, è un qualcosa che mi sento in dovere di dover fare. Di prendere in mano questa bandierina tutti i giorni, uscire di casa, lasciare a casa quelli che sono i nostri sacchetti di paura, timidezza e il diritto e il dovere, quello ce lo dobbiamo portare sempre dietro, ma soprattutto anche un po' di sfacciataggine ci vuole ogni tanto, perché veramente per superare... Io sono proprio la persona che ti butta la porta in faccia quando voglio e ogni tanto serve, perché...
E infatti quello volevo chiedere, cioè serve?
Sì, serve, perché io ho visto anche dal punto di vista scolastico, io ho avuto, lo dico senza problemi, ho 7 in comportamento, perché dal punto di vista di dibattito con i professori ho avuto da ridire con tutti. Sono molto esuberante, non sono una di quelle persone, io amo veramente tutti, cioè puoi trovare dalla ragazza transgender che vuole farsi notare il meno possibile perché si sente benissimo così com'è, che può essere, può darsi se ha un taglio di capelli come una classica ragazza. Io mi distolgo da quello che alla fine è l'identità di genere se parlo dal mio gusto di vestirmi, dal punto di vista invece appunto di identità sessuale so di essere una ragazza. Però dal vestirmi, che alla fine è stato criticato tantissimo, ma davvero tantissimo in questi anni, non solo a scuola ma anche in altri ambienti, ma soprattutto durante le lezioni, io ogni volta che entravo, io mi sento sempre una diva ogni volta che esco di casa. Chi se ne sei di mattina a prendere Pullman grattacasolo, che dovesse andare a Milano per una sfilata, mi sento sempre bene, prima cosa, a mio agio. Perché se non dovessi vestirmi con i vestiti che ho adesso, assolutamente, tutte le volte che mi proponeva mia mamma, andiamo a fare shopping insieme, sì, guarda quella bella felpa grigia, no, grazie, giriamo l'angolo. E
quindi tipo c'è a scuola alcuni aneddoti che sono successi, il tipo sei arrivata, come eri vestita, cosa ti hanno detto?
Allora, soprattutto per l'esuberanza...
Io poi ho un'idea, dopo espongo.
Ok, assolutamente. Ci sono contesti e contesti, e questo a furia di bastonate in testa dal punto di vista note su note, dalla prima l'ho capito, perché a scuola non ci vai nuda, però i 2 centimetri di pancia in fuori, o magari la maglietta maniche corte che non ha le maniche e quindi tu non sei in canotta così, ma è la spalla scoperta, sono veramente cose che hanno fatto sì che da quest'anno il Tassarag Islandi ha compreso nel regolamento di istituto, l'hanno fatto quest'anno dopo gli avvenimenti che sono successi con me e con delle altre ragazze del corso moda, solo moda, perché in tutti gli altri indirizzi del corso ho avuto testimonianze di a noi non hanno mai detto nulla, ah, solo a noi, perfetto, quindi anche questa cosa mi ha dato fastidio. Soprattutto i nostri insegnanti, appunto il direttore del corso, io non voglio stare qui a fare assolutamente nomi per privacy, giustamente, però del tipo, ma ti sembra il modo di venire a scuola? E avevo, quella volta che me l'hanno detto, avevo su un paio di jeans attillati, la giacchetta di jeans con sotto un dolce vita, però era di pelliccia. Ho detto, sì, ma scusi, lei viene con lo smoking? Certo, però una certa eleganza, un certo contegno in un ambito scolastico va mantenuti. Sì, ma fino a quando la pelliccia non è grande come la classe, che ci sto dentro solo io e io, devo allora, dire che...
Io potrei parzialmente essere d'accordo col professore. Mi spiego. Okay. Cioè, esposto in maniera più lineare possibile, ritengo, partiamo... Lasciamo per un attimo fuori il discorso transgender e distinguiamo, dico, maschi, femmine, varie identità di genere. Dico, secondo me a scuola, cioè io dico, vai vestito con un certo contegno, per un discorso di è più un discorso quasi inconscio di abitudine, di come tu sei abituato a pensare all'ambiente, come tu sei vestito trasmette anche solo inconsciamente qualcosa di questo genere. Se andassi a scuola e iniziassi a dare del tuo ai professori, iniziassi a scherzarci, a prenderli per il culo, cioè va bene un po' di confidenza, ma se iniziassi a trattarli come dei miei amici... Troppo, cioè io ho dei professori che tanto confidenzialmente, non miei professori, professori di altre classi, però se ci fosse troppo questo rapporto, secondo me si andrebbe un po' a perdere, cioè non è che si perde, cambia il significato dell'ambiente. E a questo punto dico, se ci sono dei canoni, che non è che hanno un senso particolare, perché il fatto che devi andare a lavoro con la giacca, non è che... la giacca abbia un qualcosa che intrinsecamente è legato al lavoro. È una convenzione, di fatto, secondo me, legata alla società, siamo sempre stati abituati mentale. A fare così, ma inconsciamente, per come siamo stati cresciuti, siamo molto abitudinari, The Power of Habit, bel libro, si dà un valore appunto a queste convenzioni, a come uno è vestito, comunica inconsciamente un certo genere di informazioni. Detto ciò, dico... Se sei un uomo biologicamente e ti senti donna e quindi sei donna, puoi andare a scuola vestita entro i canoni in cui possono andare a scuola vestite le donne. Giusto. Del tipo, io so di ragazze nella mia scuola, ragazze biologicamente e di identità, a cui è stato detto qualcosa, non insultate, però è stato detto qualcosa dicendo ma forse non dovresti venire un po' più coperta perché aveva l'ombelico scoperto. E... cioè secondo me se questo trattamento viene riservato alle donne si riserva lo stesso trattamento anche a chi sta avendo un percorso di transizione per sentirsi donna, per essere sì. donna, e ovviamente vale il contrario anche per gli uomini. Faccio un esempio: io a scuola in canottiera non ci andai mai, forse sono io, però non ci andai mai.
Beh, per convenienza forse. Perché? Cioè secondo me se tu assecondi il canone
io ho idee diverse
nel senso che se tu assecondi il canone non cambierà mai, nel senso che se tu vuoi venire a scuola con la giacca perché secondo te è un ambiente in cui è giusto venire con la giacca perché è coerente con l'ambiente e riesce a distinguere i ruoli professore studente, non lo cambi, cioè non è detto che sia
e
giusto.
Perché l'ha cambiato?
Tu sai se è giusto o no? Sai se è giusto o no?
Il fatto non è giusto o sbagliato, il fatto che secondo me è puramente convenzionale, quindi non può avere un carattere giusto o sbagliato. È convenzionale,
esatto.
Non è né giusto né sbagliato ed è un simbolo che abbiamo, e noi uomini viviamo tanto di simboli, usiamo tanti simboli, e prima o poi cambierà, perché ci sarà sempre chi se ne furterà e dirà no, io vado vestito come cazzo mi pare, e per cui il trend cambierà, cioè vai a vedere come si vestiva nell'Ottocento, ed è giusto che ci sia così, c'è la nicchia di persone che poi porta al cambiamento, ed è un cambiamento che è graduale nella società, e quindi porta a cambiare questi simboli, a cambiare queste convenzioni, ma convenzioni che io non giudico né giuste né sbagliate, cioè io non è che ti dico è giusto andare a lavorare con la giacca, ma non ti dico neanche che è sbagliato, ti dico che vivi in un periodo in cui si fa così, e comunica un certo tipo di cose, io voglio comunicare questo tipo di cose, ci vado così, variando magari qualcosa, se tutti vanno in giacca e cravatta, dico oh, magari tolgo la cravatta, non lo so, cioè sono più diciamo riformista che rivoluzionario. E,
però saresti dalla parte del professore che impedisce di vestirti come vuoi, cioè anche solo il ruolo studente-professore, ti ho detto che non bisogna avere troppa confidenza, va bene, ma perché no? cioè deve esserci per forza la gerarchia professore-studente, non lo sappiamo, cioè non è così scontato.
Allora.
Per noi è scontato perché è così, però non è detto che sia così. Cioè se tu mi parli di convenienza, conviene comportarsi in un certo modo perché
non
poi vieni assunto, perché poi hai
non
più
è un discorso di convenienza.
Credibilità.
Cioè, forse di convenienza, ma anche di sensatezza, nel senso che la convenzione è un qualcosa da cui non puoi prescindere. Già adesso noi stiamo comunicando con una convenzione, ma chi dice che la parola borraccia sia la parola giusta per indicare questo oggetto? Non è la parola giusta, è la parola sbagliata,
è
la parola a cui siamo abituati.
Però non la chiamiamo borraccia perché siamo abituati.
Quello è vero, però, allora, ti dico che a me la convenienza fa schifo. Schifo perché, non giudicando nessuno, io sono una di quelle persone che credo essere un po' rivoluzionaria da questo punto di vista.
Ma
perché
ci sta, servono i rivoluzionari, altrimenti non sai
mai
cambiati.
Ma in realtà, nonostante il fatto che uno si possa vestire nella maniera che vuole, comunque dando rispetto sia all'ambiente che alle persone, neanche io tendo a razionalizzare tutto del tipo, perfetto, siamo tutti uguali, bene, ma perché tu non potresti andare vestito con questo colore piuttosto che con questo? E qui è una cosa su cui davvero ho marcato tanto in questi ultimi anni e mi piace sentirvi parlare, perché effettivamente si vede che questa cosa è in ognuno di noi, che sia convenienza, che sia abitudine, oppure appunto, cioè sono una che stravolge qualsiasi tipo di abitudine, come il mangiare insieme tutta la stessa ora, oppure anche il prendere il pullman a quell'ora, se ti serve, se non ti serve lo prendi dopo. Qualsiasi abitudine che noi abbiamo, che si è radicata da poco tempo o da tanto tempo, secondo me potrebbe distogliersi completamente da quello che è il nostro schema di vita. Del tipo, voglio cambiare, perfetto, sei tutto libero di farlo se vuoi. E prima cosa, se puoi ovviamente, perché bisogna avere i mezzi per poter appunto avere un risultato. Però dal punto di vista di genere sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, perché non bisogna essere, non c'è distinzione tra fine quello che è quello che non può fare un ragazzo e non può fare una ragazza, che sia sa biologicamente che è scelta di identità di genere. Però convenienza o non convenienza, io sono canoni che veramente abbatto, perché dico prima, adesso c'è, prima non c'era scritto niente sulle com'è che si chiama il della scuola, il non dizionario della scuola, il regolamento scolastico,
sì.
E adesso c'è, e noi comunque per 4 anni ci siamo sentiti dire guarda che tu non puoi venire con i jeans strappati, perché questa è mancanza di rispetto per me che sono il tuo professore. Cioè secondo me te questa cosa come la reinterpreteresti?
Allora anche qui ti dico, vedi, i canoni cambiano. 20 anni fa il jeans strappato cioè una roba ultra trasgressiva, oggi è la norma. La risposta dipende quanto è strappato, la linea non c'è, non
ma
sarò
appunto
di certo
significa
di
che non ha nessun senso, non ha nessun senso dire è più strappato e meno strappato.
Dipende cosa intendi per senso.
Se il canone cambia,
se tu intendi un senso ontologico, cioè c'è un qualcosa di legato all'essere in sé della giacca che dice che è lavorativa e di legato, no, non c'è. Ma non è questo il senso che sto dicendo io. Il senso che sto dicendo io è che il cervello, cioè il cervello umano pensa molto di più di quello che tu credi di pensare a livello inconscio, e fa un sacco di considerazioni, di conclusioni super affrettate a seconda dell'ambiente in cui ti trovi senza che neanche tu ti rendi conto. Esempio, chi di voi fa lo scientifico?
Noi due.
Chi di voi fa lo scientifico?
Io. No.
Hai detto io. Se io avessi fatto una domanda a una platea di 500 persone con dentro te chi di voi fa lo scientifico, non mi avresti detto io, avresti alzato la mano. E non ci hai pensato. Questo tricchettino qua l'ho visto in un video su YouTube, non mi ricordo quale.
Come si collega.
Il cervello fa un sacco di considerazioni senza che tu te ne accorgi, ragioni in base all'ambiente. Se noi andassimo a scuola vestiti tutti in costume, non te ne accorgeresti, ma il tuo cervello, già a 17 anni, ma già a 10, ma già a 8... è abituato a legare il costume a un certo tipo di ambiente, qualcosa a un altro tipo. Se noi creassimo una cella di umani, prendiamo una cella, un'astronave di 10 neonati in grado di crescere da soli, li spediamo su Marte con Elon Musk e diciamo crescete lì, e gli insegniamo che il costume è l'abito da lavoro e la giacca è l'abito da spiaggia, loro poi arrivano 8 anni che fanno così. Però noi non possiamo far questo, perché cresciamo in un ambiente e ne siamo fortemente condizionati, lo impariamo anche solo per osmosi, cioè impariamo queste cose. E quindi arriviamo a questo livello in cui voler fare la rivoluzione, cioè servono alcuni rivoluzionari, ma non ci fai la rivoluzione con i rivoluzionari.
Però qua tu cresci in un ambiente in cui chi ha la cravatta viene assunto e chi ha la magliettina no, ok?
Ma non è tanto cioè, chi ha la cravatta viene assunto e chi ha la cravattina no, io chi ha la magliettina no, è un Io vado a scuola e mi aspetto di trovare gente così. Se noi fossimo a scuola vestiti in maniera diversa, il mio cervello inconsciamente penserebbe a un ambiente diverso.
Magari migliore. Molto migliore. Dal punto di vista anche a livello psicologico, perché dico, vedo in giro... Allora, a livello di più che altro indumenti non ci fai tanto caso, però tu comunque, come hai detto appunto, il cervello elabora e quindi inconsciamente tu magari appunto a prima vista, non conoscendo una persona, servono 7 secondi per farti avere una prima impressione, la famosa sì. prima impressione. E nonostante io in primis che tengo tanto all'estetica, ma cerco di dargli la meno importanza possibile. La prima impressione è dal punto di vista estetico, quindi magari quello là è pantaloni strappati e dici ma sarà un ragazzo di strada, di sicuro non un figlio del papà, o arriva la ragazza con la minigonna e dici ma quella qua il sabato sera sta in giro tutta notte chissà con chi, con quanti ragazzi, quando magari invece è la figlia di una bibliotecaria, tipica ragazza a casa chiesa, per fare uno stupido esempio.
Sì.
Però ti lega molto, perché
cioè, sì, ti lega
l'ambiente che vivi è fatto anche dalle persone che conosci, a perché è così, tu vivi in un certo ambiente e non vivi da solo tu, ci sono anche le altre persone, perché il nostro mondo è fatto di persone. Per cui secondo me prendere queste regole, baciarle e gettarle nel water servirebbero. Non tutte, ma alcune sì, perché non servono i rivoluzionari per fare la rivoluzione, ma serve che dal punto di vista di testa cambi l'intera popolazione. Tu vivi con dei pregiudizi, con delle etichette, cresci in un ambiente in cui ogni volta che esci di casa si possono assolutamente evitare invece.
Secondo me non ci libereremo mai delle
etichette. Non adesso, ma tra parecchi anni.
Secondo me per liberarsi le etichette che ci crede. Sarebbe un'evoluzione della specie. Nel senso, ragioniamo troppo per etichette, troppo per categorie. Un altro esempio, adesso non so se funziona perché andrebbe fatto velocissimo.
In realtà dimmi
troppo. subitissimo, l'hai tipo 0,1 secondi, sì, un attrezzo e un colore.
Martello rosso, sì.
Forse la sapevi già.
Sì, sì, la sapevo già, martello però l'hai detto comunque.
Pensi al martello, cioè, 90% delle persone pensano al martello rosso. È una cosa, hanno fatto dei test.
È troppo radicalizzata, ma ci credo assolutamente.
È comodo. Tanto stereotipato. Bravo, il nostro cervello è una macchina economica. Cioè vuole arrivare al risultato nel minor tempo possibile, col minor dispendio di energia possibile. Mm-hmm. E per farlo deve ragionare per categorie e per stereotipi. Adesso non ho fatto studi in merito, cioè magari sto dicendo cazzate, le ho imparate da YouTube queste cose. Però a me sembrano sensate.
Molto sensate. È vero.
Secondo me si fa tanta fatica a liberarsi dagli stereotipi, per cui quello che bisogna fare è cercare di dire ok, c'è, ho questo sentore di quella cosa diversa, però mi sforzo di passarci sopra, perché dico io rispetto la persona e mi sforzo di fare questa cosa, però secondo me non arriviamo tipo a superare lo stereotipo.
Ma rispetti la persona se...
Cioè superiamo lo stereotipo ma non gli stereotipi. Ne creiamo un altro, lo stereotipo cambia e...
Cioè, rispetti la persona se le impedisci di vestirsi come vuole andare a scuola?
No, ma...
Cioè, sono cazzi suoi allora. Se si veste in un certo modo e percepisce l'ambiente come un ambiente diverso.
Perché è una questione dell'ambiente. Cioè, individualmente...
Ma chi se ne frega? Dico,
vestiti come vuoi, cazzo me ne frega
appunto,
a me.
Appunto, chi se ne frega?
Però nell'ambiente,
ma veniamo
me...
ancora educate da persone che questa cosa la vedono tanto come un rispetto. Guarda che io sono più grande di te, io ho studiato, io valgo più di te, perché nella loro testa inconsciamente questo è il pensiero.
Questo è
e questo a me dà fastidio, perché da
sono
tutto,
d'accordo.
Cioè dici, no scusami, tu vuoi darmi regole quando io anche solo a 15 anni metto una magliettina colorata e sono l'unica a farlo e tu mi dici che è sbagliato, ma questa cosa dove salta fuori?
Ma sono
fuori?
D'accordo su
e
quello.
E mi scaldo, inizio un po' a scaldarmi perché più che altro veramente... Sì, se entriamo in un ambito così generale, che parliamo proprio di cervello a livello umano e intera popolazione a livello globale, nel corso della storia, alla fine, questo è il risultato che siamo arrivati adesso. Chissà dove possiamo andare tra migliaia e migliaia di anni, sperando che tutto vada per il bene. Però la cosa importante, secondo me, da pensare adesso è, prima cosa, farlo rallentare e cercare di uscire da tutto. Perché grazie appunto alla mia compagna di teatro abbiamo fatto certi discorsi che dici guardate, anche solo noi adesso ci crescono per entrare nel mondo del lavoro, guadagnare soldi, poi spenderli, guadagnare soldi, poi spenderli, tempo libero, perfetto, esci un attimo dalla realtà, poi rientri, guadagnare soldi, poi spenderli. Arrivi ad una certa età che dici ah guarda, questa è stata tutta la mia vita, può darsi sì, famiglia, nipoti, figli, guadagno, non guadagno, carriera, famiglia, che poi di, e il risultato, cioè secondo me noi possiamo arrivare a risultati che non riesco neanche ad immaginare se veramente qualcuno avesse la capacità, non un singolo individuo ma di più persone, di uscire da, completamente da quello che è la realtà di questa società, che è difficilissimo, però alla fine io la penso così, cioè siamo arrivati ad un certo punto che, parlando anche di argomenti come parità salariale oppure bisogna scegliere quel magico bivio a cui noi adesso siamo costretti tra virgolette a fare, dopo le superiori cosa vuoi fare? A mi prendo l'anno
bivio.
Sabbatico
bivio,
bivio insomma
bivio c'è delta
diciamo tipo una rotonda grande quanto la circonferenza terrestre,
esatto, il grande raccordo anulare di Roma, ecco. Esatto, che tu dici cosa vuoi fare e rimani e ora la mia vita che fine fa? E veramente, cioè secondo me sono cose che potrebbero essere vissute molto meglio diversamente, uscendo da tutto, perché comunque arrivi a dire ad un certo punto della tua vita che possa essere 30 anni per un individuo o 60 per un altro, basta, io non ce la faccio più. E questa cosa la vedo molto negli occhi delle persone, soprattutto.
Ma è vero, è verissimo.
E mi dà fastidio perché dici, cavolo, abbiamo l'opportunità bellissima di vivere e di poter fare l'infinito, perché nessuno ci vieta di prendere su adesso, andare dall'altra parte del mondo con un paio di ali e buttarsi giù da una scogliera, io non me lo vieterebbe nessuno, certo, devi avere i mezzi, come ho detto prima, per farlo, però arrivi ad un certo punto della tua vita che, guardandole, no, le generazioni passate, come quelle dei nostri genitori, dei nostri nonni, che hanno vissuto in un'epoca ancora più, anche qua tra virgolette, oscura della nostra, tra prima e seconda guerra mondiale, dopo magari ci sono quelli più giovani, però dico, cavolo, arrivano ad un certo punto che non appena si stendono dicono, grazie a Dio adesso è finita, e io questa cosa veramente mi si chiude il cuore ogni volta anche solo a pensarla, magari non a viverla con delle esperienze vere, però cioè se noi non iniziamo a vivere bene adesso che abbiamo, parlando di noi tre che abbiamo all'incirca target di 18-20 anni, come possono essere tutti gli adolescenti del mondo, qua dove andiamo a finire? Cioè seguiamo una tratta con una barchetta che è la stessa che hanno percorso i nostri genitori dietro i nostri nonni, che magari certo fa onde e quindi qualche risultato in più, ma fino a quando non cambiamo rotta vedo un risultato lontano, certo.
E qual è esperienza. L'alternativa?
L'alternativa sarebbe il fermare tutto, è impossibile da ogni punto di vista, ma trovare, cioè nel senso essere in prima persona, avere la coscienza in prima persona di dire io posso fare la differenza, tutti noi possiamo fare la differenza, siamo piccoli come dei granelli di sabbia, ma se ci mettiamo tutti insieme facciamo un mondo, perciò che dal punto di vista filosofico non sono Aristotele e posso avere veramente solo un piccolo consiglio da dare a tutti, però ogni tanto le regole non rispettatele, che aspetta, non tutte le regole,
sono d'accordo,
nel rispetto degli altri, ma proprio buttatela giù quella porta,
ma sono d'accordo,
mandate
ogni
quel
tanto,
paese
ogni,
tipo
ogni
di
tanto
stereotipo.
Le regole vanno rotte, altrimenti non hai progresso, cioè
esatto,
vivi, e qual è la, vivi una stasi. Regola meno stupida del non potersi vestire come vuoi a scuola?
No, ma io dico che ogni tanto le regole vanno rotte, aspetta. Io sono il primo che a volte che a volte fa il cazzo che gli pare. Secondo me se una persona si sente di fare questa cosa può starci, però capisco anche il professore che dice no, non puoi farlo. Perché ognuno secondo me può rompere alcune regole.
Perché ti stai insegnando a rispettarle.
Regole, ma nel senso le regole sono regole. Sono fatte per essere rispettate, tu puoi romperle, ma sono fatte per essere rispettate. Non puoi pretendere che nel momento in cui tu vuoi romperle tutti ti dicano bravo, rompile.
Anzi, faranno il
contrario. Anche perché, anche se fosse così, vorrebbe dire che tutti starebbero rompendo la stessa regola.
Bravo.
E non avrebbe senso se tutti rompono la stessa regola. Perché se tutti rompono la stessa regola, se ne crea una nuova con le caratteristiche come l'hai rotta. Nel senso, se io dico stiamo tutti usando la bottiglia di plastica, dico da domani rivoluzione, io dico che bisogna usare la borraccia, tutti mi danno ragione, iniziano a usare tutti la borraccia, si è creata una nuova regola di usare la borraccia. Hai capito? No, non esci dalla regola. rompi la regola nel momento in cui sei tu che vuoi rompere la regola e hai un qualcosa, una regola contro cui scontarti.
Esatto, ci sono regole e regole, però alcune regole...
Dico, una persona si sente di fare una cosa, può farlo, però io dico, capisco anche perché la regola esiste, capisco anche che chi è d'accordo con questa regola magari non sarà d'accordo con altre e vuole difenderla.
Sì, ci sta. Cioè, il punto è che ci sono regole e regole, non... La cosa che non capisco, che non penso sia corretta, è che alcune regole sono lì perché sono quelle regole. Cioè, non sono lì e sono intoccabili, sembra che nessuno possa toccarle.
Sì.
E chi le tocca non solo vuole infrangere la regola, ma sta facendo un male incredibile all'umanità. Ed è quello, lì, è quello il sentore.
Sì,
me.
No, tante la pensano così, cioè, perché regole, regole, ma che non vadano a discapito di qualsiasi altra,
esatto,
persona.
Quello.
Io rispetto il professore che magari non la pensa come me, perfetto, libertà di espressione, di opinione, è la tua idea, ma che tu mi venga a dire tu sei e sarai sempre per me Lorenzo Signorini, io quella volta lì sono scoppiata, sia dal punto di vista emotivo, che tutte, che dico, tu come ti permetti, tu come ti permetti di passarmi sopra in questa maniera, nonostante sia una mia professoressa, nonostante tu abbia il dovere di educare nuove generazioni, nuove classi, e cioè mi porti avanti un discorso con questo ragionamento. Qua la libertà di espressione va oltre quello che rispetto altrui, la linea sottile di cui stavamo parlando prima.
Ma dov'è la linea? Cioè, allora, io sono d'accordo, dico, quella è un comportamento irrispettoso per quelli che sono i miei canoni, per quelli che sono i miei canoni, però dico, non puoi avere libertà di espressione senza rischiare di essere offensivo. Poi a volte lo sei, a volte non lo sei. Ma se tu vuoi esercitare la tua libertà di espressione, corri
ci
il
sarà
rischio
sempre
di essere
qualcuno
offensivo.
Che si offende.
Qualcuno si offenderà sempre. Come qualcuno si offenderà quando tu esci con la tua sfacciatezza. Come non sto paragonando le due cose, perché ripeto, dal mio punto di vista soggettivo, non avrei mai detto una cosa come quella che ha detto quel professore. Sai sempre per me Lorenzo Signorini. Però è sempre una questione di linea, no? Dove tracci la linea? Si può esprimersi liberamente e dibattere senza correre il rischio di offendere?
No.
Secondo me no, perché non sai mai a che punto.
Non è quello l'obiettivo.
Non è quello l'obiettivo.
Che tu offendi il professore, non me ne frega un cazzo se offendo il professore. Il punto è se il professore che si offende viene a limitarmi la mia libertà. Cioè, se
no,
lui
dicevo quello, dicevo il professore che ha detto tu sei sempre per me Lorenzo Signorini e l'ha offesa.
Che poi donna,
io dico
donna,
quello,
uomo,
ok, sì,
la professoressa e l'ha offesa.
Sì.
Dico, io non l'avrei fatto al suo posto, al posto del professore.
Questo rischio però, per me, è del tutto convalidato, perché giustamente non puoi andare oltre se non sapendo che bisogna rischiare. Cioè, bisogna rischiare in tutto quello che fai nella vita. Ma questa linea sottile che appunto ti viene è un qualcosa che il tuo cervello deve elaborare.
Sì, anche perché lì sei anche abbastanza oltre la linea sottile, cioè lì dicendo una cosa del genere sei quasi nella certezza che tu rimanga offesa, cioè
sì, e quindi ma
non
perché effettivamente questa cosa da per me è legata tantissimo al come mi vesto, e questa cosa del fatto che lei rimane offesa perché come mi vesto io a lei non va bene, ma non infrango nessuna regola, e nonostante tu rimango offesa dopo devi offendermi. Poi vabbè, potrei fare mille altri esempi che sono successi a me o altre mie compagne. Cioè, è qualcosa di inaudito. Io questa cosa veramente non riesco a capacitarmi del come un insegnante, che è una delle figure più importanti che danno possibilità alle nuove generazioni, che sono il futuro, di portare avanti qualcosa di bello, e tanti vengono rovinati da questa cosa. Già il dover sostenere tutto quello che è l'ambiente scolastico, compagni non compagni, e appunto l'ambiente. Però un adulto che ti viene a dire una cosa del genere in quarta superiore, io mi sono gentilmente alzata, per me finisce qua, sono uscita dalla classe, ho preso sulle mie cose, maggiorenne, sono uscita di scuola e ciao ragazzi. Io quel giorno lì ho completamente finito, ho spento il cervello e non ho più fatto assolutamente niente, anche perché sono una persona che lavora tantissimo, e magari una persona questa cosa la elabora in 5 minuti e ti può dare subito una risposta, o c'è chi sta in paranoia 4 giorni per trovarsi un motivo del perché quella persona l'abbia dovuto fare nei tuoi confronti, che magari l'avrebbe fatto con qualsiasi altra persona. Però per cortesia, c'è questa linea sottile, che per me questa linea sottile ce l'abbiamo nel cervello, ce l'abbiamo, è quel passettino in più che se vuoi rischiare, che puoi farlo in un sacco di tempo, in poco tempo, devi sapere cosa stai rischiando minimamente. Non sì. tutto il rischio, ma minimamente sì. devi saperlo, perché se effettivamente si fosse fermato un attimo, di sicuro nella testa gli sarà passato in mente, ma guarda che si offende se gli dice una cosa del genere, soprattutto adesso in ambito che, cioè, io sto per iniziare la mia terapia e realizzare il mio sogno, e tu mi dici una cosa del genere davanti a tutta la classe con altri tre professori inclusi, basta, per me tu finisci lì, e grazie a Dio, io col bene che voglio a tutti, sono veramente contenta che abbia deciso di trasferirsi, perché ci sarà sempre qualcuno con cui non vai d'accordo, perché è impossibile che con la, sulla faccia della terra tu vada d'accordo con tutti, proprio a livello di a rigor di testa, che magari tu puoi avere inclusività in tutti, qualcuno di sicuro gli starei su coglioni, perciò mi sembrava giusto che dopo potesse essere magari una ragazzina che vedo a scuola compagna, o cioè piuttosto che una professoressa, gli dici è il caso, è il destino, capita, cosa vuoi farci tu, non sei tu che decidi queste cose, però puoi decidere dove fermarti, dove rischiare e cosa cambiare. Il vestirsi con una canottiera può essere irrispettoso, lo fanno tutti quanti, cambia la regola ed è un passettino in più, è passo dopo passo che quella piccola stellina secondo me si avvicina.
E adesso mi è venuta in mente una cosa, aggiungo: tu vuoi metterti la canottiera perché ti senti più a tuo agio con la canottiera, ma ti senti più a tuo agio per la canottiera perché? Perché la canottiera trasmette un qualcosa, e anche quello non è che lo trasmette perché ontologicamente è canottiera, lo trasmette anche quello perché è legato a dei simboli. Per cui anche lì dici, io mettermi il jeans strappato perché mi piace di più, perché non stai ragionando solo sull'elemento jeans strappato,
sul materiale,
hai troppe cose legate al jeans strappato a livello mentale, per cui bene o male anche chi vuol rompere il simbolo ragiona per simboli.
E ma se dovessimo pensare a tutti così, simboli. Se dovessimo pensare a tutti così, caro, andiamo a sbattere con una macchina a 200 l'ora contro una strada a senso unico e un bivio che in realtà non esiste, una strada chiusa, un il quel famoso ma se e se forse e perché e per quando. Se dovessimo ragionare tutti così, ciao, apriti cielo, una strada bisogna segnarla, simboli che possono essere assolutamente giusti, ma grazie ad una retta via ben precisa dopo si va avanti e si sceglie la strada migliore rispetto che un'altra da livello di società.
La via ben precisa e retta,
tutti, non è, è difficilissimo un salto d'epoca di a livello mentale, di società.
Non andando mai d'accordo.
No, però fino a quando una maggioranza, come ho fatto io, riuscirà in bene a modificare il pensiero di un gruppo di persone, è così che va avanti, secondo me, l'umanità. È così che andrà avanti.
E poi non è detto che l'approdo sia quello finale. No, cioè, assolutamente. La canottiera iniziano a metterla tutti, ma non è l'indumento finale. Cioè, no, poi magari no, infatti, si ritorna alla giacca, si rivoluziona. Camicia,
cioè, alla fine, io che lavoro nell'ambito della moda, cioè, noi alla fine stiamo andando avanti da secoli a secoli a riproporre le stesse identiche cose. Le calzarete l'hanno inventate gli egizi, i romani, e sono ancora qua, magari non di pelle d'animale, ma fatte con il lurex. E quindi è un continuare un susseguirsi diverso, ma di cose già successe. Cioè, alla fine, io guardo anche solo una cosa che nella storia mi è piaciuto veramente tanto studiare, i greci, che avevano questa filosofia, avevano questo a livello sociale, regole che erano al di fuori spartani, e non sei come vogliamo noi, ti buttiamo giù dalla scarpata. Però
avevano gli schiavi anche, tra l'altro.
Esattamente. Però
era la cosa migliore.
Consigli che la storia ci può dare, impara dalla storia perché fa tutto schifo. No. Fermiamoci un attimo, qualcosa di utile ce l'ha andato su cui riflettere. Magari le abitudini che avevano loro, che sono state completamente distrutte nell'arco della storia da altri periodi, che però comunque formano quello che siamo noi adesso. Noi adesso siamo il risultato di quello che è stato in passato. E noi saremo il risultato di noi saremo parte dell'equazione di quello che sarà un giorno il nostro mondo. Perciò è giusto scendere in piazza, è giusto rompere le regole, andare per simboli, va bene, perché no? Però batterci la testa contro su qualsiasi cosa è un po' è un po' come se noi fossimo obbligati, fino a quando non troveremo un perfetto quieto vivere un po' per tutti alla fine, e secondo me è questo.
E secondo te la comunità LGBT si sta comportando bene nel modo più conveniente per riuscire a far passare il messaggio?
Tutti,
oppure
purtroppo non tutti, perché io anche solo guardando il Pride, che è fondamentale ripetere ogni anno per far sì che il mondo si ricordi noi ci siamo, due parole, io esisto come te, io esisto, io ho il diritto di essere felice, perché questa cosa viene meno in tantissimi ambiti, purtroppo. E no, semplicemente perché a livello di inclusione c'è una netta differenza tra perfetto LGBTQ più e etero, che li dici, aspetta, io sono il primo a dire va bene tutto e poi magari non accetto un uomo ed una donna insieme? Oppure anche parlando di famiglia tradizionale, io non direi mai che è sbagliata, io dico che non c'è solo quella.
Una cosa che non capisco, e stavo cercando di LGBT, è l'essenza stessa, cioè l'esistenza delle lettere e delle categorizzazioni, si combatte per avere una fluidità ed esistono 60.000 bandiere. Io mi ricordavo questa che avevo letto, semi-bisexual, someone is bisexual but is attracted to only one gender. Che cazzo di senso ha? Qualcuno che è bisessuale ma è attratto da un genere solo? Io sta cosa non la capisco, cioè perché dobbiamo complicarci la vita così? Ci vogliamo l'inclusione, sì. Vuoi l'inclusione e crei etichette? Io tipo, cioè, una persona che viene a dirmi che vuole l'inclusione e crea bandiera, poi andrei a smettere. Cioè, no, questa cosa mi fa davvero incazzare. Vuoi l'inclusione? Perché devi fare delle etichette? Ce ne sono già abbastanza. Esatto. Devi farle e non solo fai delle etichette, le porti addirittura all'assurdo, perché quando poi ti sei reso conto che le etichette non bastano, ogni volta che ti rendi conto che le etichette esistenti non bastano, te ne inventi una nuova. Altre. E peggiori la situazione. Dico, ma perché devi farlo? È controproducente per te, ti fa odiare dalla gente, fornisce alla gente materiale per prenderti per il culo, perché faccio il collage con tutte le bandiere, ok? Cioè,
nel sì, senso, esatto, è per questo che ti ho fatto la domanda.
Questa cosa la odio, la detesto, sta cosa.
Verissimo, sono io la prima a dire possiamo avere tutti una sola singola e bellissima bandiera, ovvero io fuori di casa ho appeso la bandiera Progress, cioè uguale fluid, uguale tutti quanti che possano essere da categorie semplici come lesbian o gay, oppure intersex o demisexual.
Sì, ma guardale qua, cioè adesso voi non le vedete,
ma sono bandiere che io in primis,
cioè, come ragazzi transgender, non faccio vedere. Guardate,
e com'è la tua bandiera? Che colore è?
Allora è la bandiera arcobaleno con, allora non mi ricordo il designer che l'ha fatta, ma con questa aggiunta
le fanno
il
designer, le fanno il designer famoso.
In realtà è questo designer ovviamente attivista per la LGBTQ+, che l'ha fatto ancora un paio di anni fa,
un designer
Progress, sì,
sono bandiera strisce,
ma in realtà è
il colore, secondo me anche
LGBTQ Progress flag, e in pratica racchiude tutte le fasce, tutti i colori.
Questa?
Esattamente, questa.
Fai vedere.
E questa è una bellissima bandiera di comunità, una per tutti. Non è che ognuno si crea una categoria, un'etichetta, un... Perché se in tantissime persone... Io non voglio etichette, io non voglio lo stereotipo, e dopo mi vai a creare 400 tipi di collocazioni diversi, la famiglia... Cioè, alla fine... No. Io non conosco tutte le bandiere, non voglio conoscerle, perché secondo me lottiamo tutti sotto un unico simbolo, amore, pace e rispetto.
Esatto, creano solo dei gruppi.
Esatto, che è il contrario dell'obiettivo iniziale per la quale è stata creata. Tutte le rivoluzioni, tutta la gente che è morta per avere la libertà, adesso nella tomba starà picchiando, che cazzo state facendo? Che alla fine si
però
sta mandando
la gente lo fa,
via.
La gente lo fa, e sta cosa secondo me diventa un meme pazzesco. Esatto. Cioè tutte queste maniere, io mi ricordo,
è vero.
Non mi ricordo chi, una mia amica, mi aveva mandato sto video e l'aveva mandato tipo su un gruppo, dove avevamo un po' di amici, aveva detto così, vi fate una cultura su LGBT, io apro, e c'era sta tizia qua inglese che partiva e faceva la rassegna delle bandiere, durava tipo 7 minuti, io ho riso per 7 minuti, cioè, non so cosa farci, sì, però dico, non ha senso.
Vai, di la tua...
linguistica, banalmente, allora, linguaggio inclusivo.
sì, no, perché come lo usi, usi la schwa, usi gli asterischi, usi...
Ha senso usarli.
Ha senso usarli, usi le lettere rovesciate, scrivi a testa in giù, non lo so.
Allora, sono una persona che banalmente adesso usa ancora l'asterisco, perché prima cosa, a livello di pronuncia, nel parlato la schwa non la so neanche ancora pronunciare.
E come l'asterisco lettera. Come
si pronuncia? Parli, come
fa? Asterisco, in realtà, cerco di evitare... Sembra una stupidità. Il più possibile la cadenza maschile femminile in un discorso o in un messaggio scritto.
Ok, va bene.
Se è scritto è facilissimo, perché dice vabbè, mentre l'asterisco in tutte le parole che finiscono con a o, che alla fine non è così, perché magari
se devi leggere cosa fai? Ciao a tutto.
In realtà mi ancora capita quel famoso benvenuto.
Sì, benvenuto.
Ok, fino a quando non si troverà una soluzione migliore, perché non credo sia questa la soluzione a tutto, è solo una linea temporanea che però nell'inclusività appunto del famoso fluid, cioè tutti quanti, progress come ho detto prima dalla bandiera, serve perché è comunque un almeno non è obbligatorio, ma anche solo semplicemente in quelle piccole regoline di registro dove c'è scritto l'interessato, l'interessata o e l'asterisco magari. Non voglio perdermi in quello che è appunto l'asterisco, ma soprattutto torniamo indietro di un passettino, il rispetto della decisione di genere. Una persona si identifica come donna anche se è uomo, o un uomo, una oppure viceversa. È importantissimo rispettare la sua decisione. Non è che lo dice come se dice a me piace questa caramella piuttosto che questo, ti sta dicendo io mi fido di te, io chiedo un minimo di sforzo, un minimo di impegno, di accettazione, perché tu ti ricordi che la prossima volta non utilizzerai più il maschile ma il femminile, oppure viceversa. Inclusività top, difficile, il mio parere è quello, ci vuole tempo.
E per quanto imparato. È difficile i nostri posti, tra l'altro. Cioè rispetto a una città, anche solo Italia, Irlanda, come stavi dicendo, pensa Milano, Valle Camonica,
cioè, allora se vogliamo fare un piccolo paragone diverso. stretto è un altro mondo, altro che colonizzare altri pianeti, già solo spostandosi da nazione a nazione qua cambia il mondo. Come fa ad avere così tanto coraggio? Boh, me ne infischio altamente di tutto e di tutti ed esco dalla porta come cazzo voglio.
Cioè esatto, la gente, la
veramente
sera...
Veramente mi sento una barbona quando dico questa cosa, perché tutti si immaginano... Oh, hai superpoteri, magia, strega, stregoneria... No, in realtà...
Harry Potter...
Esatto, me ne infischio veramente, mi cadono le palle a pensare quello che potrebbero pensare gli altri di me, perciò esco di casa senza con la preoccupazione, sì, perché purtroppo c'è... Però infischiandomene di tutto quello che potrebbero dire, oh, chi vuole partecipare partecipa, chi se no si fa la sua bellissima vita così com'è. Questa cosa mi fa molto piacere, perché dico guardate tesori, non bisogna avere una laurea per farlo, lo fai comodamente tutti i giorni quando esci di casa per andare anche solo a prendere il pane. Ed è
e all'inizio sarà stato diverso, cioè la...
Sì, all'inizio sì, io adesso vivo tutte le volte, io assolutamente quando anche mi vengono a dire ma te la tiri, no tesoro, io mi sento una ragazza normale come tutte le altre, ma nel mio piccolo universo, nella mia piccola realtà che tutti noi possiamo avere, io vivo nel mio mondo come se fossi la queen, la diva che ogni volta esce di casa e si stende mentalmente questo red carpet che dici vai, la strada esiste, sfilaci sopra perché ci sei. Beh, tu
e tu dici
come
questo
gli altri.
Da fastidio, cioè tipo sfacciatezza così
un po' sì,
e io
a
dico,
tante persone
secondo me senza un po', e dico darebbe fastidio secondo me anche fuori, credo, dal discorso transgender, nel senso se anche io ce l'ho un pochino, cioè non tanto, poi io ce l'ho un po' quella di me lo dicono, e sta un po' sul cazzo come cosa, e secondo me parzialmente viene prima del discorso transgender, cioè una parte sarà sicuramente infastidita da quello, dal diverso, dal, ma secondo me c'è anche un qualcosa di tipo... Cioè, la persona che si esce così, che va in giro, appunto, detto tu, credendosi la diva o credendosi il divo di turno, cioè, sta sul cazzo, dà fastidio, e capisco anche che dia fastidio, cioè.
Perché devi calibrarlo, anche lì, alla fine la nostra testa, secondo me il nostro cervello è tutto collegato da questi fili di pesca, che sono praticamente trasparenti, ma esistono, che tengono unito l'insieme, e funziona, e credo, secondo me, che funziona, perché appunto, partendo dalla base, a qualcuno può stare, è ovvio che a qualcuno gli dà fastidio, se la tira, ma scusami, fino a quando non invade il tuo spazio personale. A me è capitato di vedere anche tantissime altre persone, grandi, piccole che siano, wow, cioè, complimenti, coraggio, andare in giro con questo stile, con quella camminata, sentendosi orgogliosi e fiduciosi in se stessi, credendo in se stessi. Questa cosa sta sul cazzo alle persone. Non il fatto che il tipico, appunto, gergo, se la tira, non è tanto il quello lì si crede superiore agli altri, ma crede in se stesso, in se stessa. Questa è una cosa su cui bisogna ragionare molto, perché oltre al fatto che magari, certo, anche lì dici, da uno che ti sbatte in faccia i soldi come se fosse carta igienica, a uno che ti dice, mi sento bellissima, ed è una cosa che mi ripeto tutti i giorni, cioè, più normale di così, io non vedo dove sia il problema che gli altri dicano, ma mi stai sul culo perché te la tiri. Questo è credere in me stessa, e se hai il dire, anzi, anche tu hai un po' il dovere di farlo anche con te, ed è una cosa che io faccio con tutti, riempio a palate tutti di complimenti, perché prima cosa se li meritano, e seconda cosa, voglio aiutare tutti a credere di più in se stessi, quelle, ma cosa potrebbero dire gli altri, eh no, però... Pazienza. E
forse però è buono in una certa misura il cosa potrebbero dire gli altri. Parlo da persona che ne ha poco. Cioè, io generalmente
la domanda sì, la risposta
sono abbastanza
infischiatene.
Sono abbastanza, forse anche troppo menefreghista nei confronti dell'opinione altrui su di me. Ma forse, cioè, ha senso che abbia un peso entro un certo limite, cioè va limitata, non deve diventare la... deve totalizzarti, però forse ha un senso, cioè soprattutto se uno ha un obiettivo e vuole arrivare a un fine, portare a un cambiamento, far qualcosa, tu odi il concetto di convenienza, dici, ma forse il concetto di convenienza è conveniente. Se io voglio portare un certo ideale e dei certi ideali a delle persone, va bene sbatterli in faccia, ma se li sbatto in faccia troppo, tal punto da rendermi antipatico io come persona, se queste persone prendono in antipatia me, poi prenderanno in antipatia gli ideali che io trasmetto.
Che io trasmetto. Ok.
Ed è controproducente. Sensato. Ed è controproducente per me. Per cui dico, io posso anche dire che odio il concetto di convenienza. Nel momento in cui voglio portare gli ideali, devo fare i conti con quello che la gente pensa di me. Se io voglio che questi ideali arrivino.
È un piccolo esame di coscienza, anche io me lo faccio ogni tanto, e credo che... stai attento a qualsiasi cosa fai, ma fino ad un certo punto, poi fottitene di tutto quello che ti chiedono, non ti chiedono, potrebbero pensare, come potrebbero interpretarlo, e l'opinione che gli altri di te, perché sennò non vivi più. E sono felice di dirlo, sono proprio sia la persona più interessata che la più menefreghista da un certo punto di vista. E sinceramente vivo benissimo sempre col sorriso, perché esco di casa nel dire, oh, un nuovo giorno, cosa faccio adesso? Che succede? E quindi veramente con una serenità che dici, a posto, io sono in pace con me stessa, gli altri magari non lo sono con me.
Cazzi loro.
Letteralmente, come mood di vita me lo scriverei in fronte. Esatto. Ti voglio bene, bandiera, ti rispetto, ma sono cazzi tuoi. Per cui, come stavamo appunto dicendo prima, non siamo macchine, siamo esseri umani, ognuno può pensarla come vuole. Perciò questo mi sembra un bellissimo punto di chiusura, se voi siete d'accordo.
Sì, si è fatta una certa.
Perciò...
sì. Tardissimo.
Chi voleva questo video non lo sa, ma sono le 22:55.
Vi vogliamo bene,
abbiamo tutti sonno.
Sono cazzi vostri.
Cazzi
abbiamo tutti sonno. Andiamo, sì.
Sì.
Ok.
Firma. Eccoci.
Pennarello alla mano.
Con la delicatezza di un elefante proprio.
Da dove è uscito? Ecco.
Aspetta. Dove vuoi?
Tra l'altro abbiamo anche il telefono Skype, anche lui è stanco perché sono le 22:55.
Abbiamo il telefono Skype? Ah, sei un genio. Io, irriconoscibile proprio, non sono io. Perfetto.
A posto.
Beh, magnifico, direi.